Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali. Come ogni venerdì presentiamo la rubrica di medicina in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La regia è affidata ad Eva Rohrmann. Oggi ci occupiamo di trapianti di cornea e nello spazio punto di vista parleremo del rotavirus. È in corso l'11° congresso nazionale della Società Italiana Trapianto di Cornea presso l'Auditorium Centro Congressi dell'Università Cattolica di Roma. Terminerà domani ed è suddiviso in 9 sessioni. Ne parliamo con il professor Emilio Balestrazzi, direttore dell'Istituto di Oftalmologia dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Professore, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Qual è lo scopo, professore, di questo congresso?
Ma lo scopo di questo congresso, che è promosso dalla Società Italiana Trapianti di Cornea e è organizzato quest'anno dall'attuale presidente, dottor Fruscella, in collaborazione con la nostra clinica, che ha messo a disposizione soprattutto le sale operatorie, i pazienti e l'organizzazione della chirurgia in diretta, è quello di fare il punto sulla situazione dei trapianti in Italia, sui progressi tecnologici che sono veramente continui e che ogni anno ci portano a novità importanti che è il caso di verificare insieme a tutti gli esperti.
Cos'è esattamente la cornea e a cosa serve?
La cornea è la lente più importante che fa parte del sistema diottrico dell'occhio, più volte paragonata a una macchina fotografica, la lente più anteriore e quando per varie ragioni congenite, ereditarie, traumatiche, infettive, eccetera, vada incontro a forte alterazione della sua curvatura o della sua trasparenza, va sostituita in parte o in toto, quindi con un trapianto lamellare o con un trapianto perforante, altrimenti quest'occhio vede molto poco o non vede per nulla.
Qual è la situazione donazioni di cornea in Italia?
La situazione di donazione di cornea è molto buona da quando la Banca del Veneto ha tracciato la strada che poi è stata seguita un po' dappertutto sulla base delle più importanti banche europee e statunitensi e quindi ha insegnato quella che è l'organizzazione che ci dobbiamo dare tutti e ha messo a disposizione in tempo reale le cornee che servono ai nostri pazienti e si può dire che oggi la situazione sia abbastanza buona, nel senso che la lista d'attesa, che una volta poteva durare anche tutta una vita, che costringeva il paziente ad andare all'estero, oggi è abbastanza breve, in media si aggira su qualche mese.
Come viene effettuato un trapianto di cornea, in parole semplici?
Come dicevo prima, il trapianto di cornea a tutto spessore o cheratoplastica perforante viene eseguito trapanando circa 8 mm di cornea centrale, sostituendoli con altrettanti millimetri in diametro di una cornea da donatore, che è una cornea che proviene da un donatore purtroppo deceduto e i cui familiari hanno dato assenso al prelievo. Questa cornea viene processata prima da una banca degli occhi che ne verifica l'idoneità al trapianto, che ne verifica anche la sicurezza dal punto di vista infettivologico e oggi.
E questo è il ruolo delle banche degli occhi?
Banche degli occhi. E una volta processate procede alla sua conservazione a fresco o a lungo termine e le distribuisce a seconda delle richieste.
Dopo l'espianto, appunto, quanto si conserva una cornea?
Se a breve termine, quindi in liquidi di conservazione, in frigorifero a più 4 gradi centigradi, 8-10 giorni, non di più. Mentre se viene preparata in coltura, e quindi sotto cappa sterile, eccetera, con un procedimento che è possibile effettuare solo nelle banche degli occhi più attrezzate, e in Italia ce ne sono, grazie a Dio, con una buona distribuzione geografica, può essere conservata anche per qualche mese. quindi non abbiamo più urgenze, è un intervento che può essere programmato come chirurgia di elezione ormai e non in urgenza, e può essere programmato con tutta tranquillità.
Dopo il trapianto, il recupero visivo del paziente è completo?
Come sempre non ci sono delle regole fisse, però ed è molto legato alle patologie preesistenti e quindi a quel risultato che noi siamo in grado di ottenere. Una cosa si può dire, che per quanto riguarda le cheratoplastiche perforanti il recupero è più immediato, è più, cioè il trapianto a tutto spessore, di tutto lo spessore della cornea. Però abbiamo il problema che questa cornea può avere un rigetto immunologico e che può anche non durare tutta la vita, in quanto una cornea si è visto che dura 20-25 anni in media, e dopodiché va incontro a un inesorabile scompenso per quella che è una perdita fisiologica di cellule endoteliali. Per cui noi, laddove possibile, e non sempre è possibile, preferiamo fare delle cheratoplastiche lamellari, cioè sostituendo tutta la cornea tranne gli strati più profondi, che sono quelli responsabili del rigetto immunologico, appunto per evitare il rigetto e per far sì che quella cornea duri tutta la vita.
Professor Balestrazzi, il ruolo delle staminali e la cornea?
Ma il ruolo delle staminali spesso viene ingigantito e oggi viene diffuso un po' a tutte le patologie, allo scibile medico generale. E per quanto riguarda la cornea, è uno dei pochi casi in cui è già in fase clinica, in fase così di utilizzo, però va riservato soltanto ai casi in cui siano andate distrutte le cellule staminali dell'imbus, quelle che provvedono a rigenerare un nuovo epitelio sulla cornea trapiantata, e quindi questi innesti di cellule staminali ci permettono di avere successo in trapianti di cornea che altrimenti andrebbero incontro sicuramente a un fallimento. È una procedura che è già in atto e che si avvale soprattutto della centralizzazione che si effettua presso la Banca del Veneto, che è in grado di amplificare in laboratorio i prelievi di piccoli prelievi di cellule staminali che vengono inviati lì per poi essere trapiantati dopo amplificazione in laboratorio.
Professore, lei diceva ovviamente le cornee vengono espiantate da persone decedute, anche persone anziane?
Assolutamente sì, si è visto che non ci sono limiti di età. Ecco che cosa serve.
Ma non è, fra virgolette, consumata la cornea di una persona anziana?
No, perché noi con le nostre apparecchiature abbiamo la possibilità di esaminare anche la cornea di un novantenne, faccio il caso estremo, deceduto, i cui familiari abbiano deciso di donare. Non è la regola, ma è probabile, è possibile che la cornea di un novantenne sia idonea una volta che si sia accertato il patrimonio di cellule endoteliali di cui dispone. Questo è possibile farlo con la microscopia confocale, con la microscopia endoteliale, strumenti che le cliniche dove si fa questo tipo di procedure posseggono. Una volta che si vede che il patrimonio di cellule endoteliali è sufficiente, quella cornea è idonea.
Professore, abbiamo visto quello che è successo a Careggi, dove sono stati trapiantati tre organi di una persona sieropositiva. Anche per quanto riguarda la cornea, non può essere espiantata da una persona sieropositiva?
Assolutamente no, e se questo avviene per errore è chiaro che è compito delle banche accertarsi circa la provenienza e la sicurezza infettivologica del tessuto che noi poi dobbiamo trapiantare. Ecco a che cosa servono le banche. E pensate ai rischi a cui si andava incontro tanti anni fa, quando queste cornee non passavano attraverso banca ma venivano trapiantate direttamente da donatore a ricevente. Questo è stato un progresso mondiale assolutamente fondamentale, e a questo punto rimane solo l'errore umano, questo dobbiamo sperare che non avvenga.
Grazie al professor Emilio Balestrazzi, direttore dell'Istituto di Oftalmologia dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Professore, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci. Eccoci al momento del piccolo spazio punto di vista. Ogni anno nel mondo muoiono 600.000 bambini a causa del rotavirus e sono i bambini al di sotto dei 6 mesi che vivono nei paesi più poveri che corrono il rischio maggiore di morire per episodi gravi di gastroenteriti. Rotavirus, di cosa si tratta? Lo abbiamo chiesto al professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive dell'Università Cattolica Sacro Cuore, Policlinico Gemelli. Ascoltiamo.
È di questi giorni la notizia piuttosto allarmante che nel mondo muoiono 600.000 bambini a causa del rotavirus e che l'80% delle vittime si registra nei paesi in via di sviluppo. La notizia viene da una fonte autorevolissima, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. È una notizia peraltro che non ci stupisce, perché noi tutti sappiamo che soprattutto nei paesi in via di sviluppo la diarrea rappresenta una delle principali cause di morte in tutte le età, ma specie nell'età più indifese, nei bambini e nelle persone più anziane. I motivi di questa grave evoluzione della diarrea sono dovute alla malnutrizione, alla disidratazione, alla presenza di agenti patogeni di tipo virale, soprattutto nell'infanzia e nell'età più avanzate da parte di parassiti. C'è molto da fare e soprattutto non tanto in termini di terapia. Ricordo che per il rotavirus non esiste al momento una terapia specifica, così come non esiste per altre forme virali, però si può intervenire migliorando l'igiene. È stato più volte sottolineato che l'igiene delle acque, rigorosamente distinte le acque sporche dalle acque pulite, l'igiene delle mani, possono certamente rappresentare un elemento importante per, se non far scomparire, almeno contenere questi gravi numeri che ci impressionano e ci impressionano molto.
Era il punto di vista del professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive dell'Università Cattolica, sul rotavirus. Effetti collaterali termina qui. È possibile riascoltare questa puntata sul nostro sito 105live.radiovaticana.org cliccando sull'icona Effetti collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.